Bene, allora ci addentriamo negli argomenti contenuti in questo testo, che come si dice è un tascabile, però è veramente denso di contenuti, di riferimenti e di questioni. Ecco, quello che Giulio Sapelli, professore universitario e apprezzato studioso di materie economiche, ci offre attraverso appunto questa sua ultima fatica editoriale, è una lettura insolita delle relazioni sociali che legano le persone tra loro nella dimensione dell'organizzazione capitalistica. Al di là però del puro funzionalismo generato dagli scambi mercantili, attingendo invece a quell'universo di valori simbolici, vecchi e nuovi, che le vite dei singoli attivano e che determina altresì in buona parte il destino collettivo dell'unità. Ed ecco quindi l'attualità di una lettura apocalittica della contemporaneità, nel senso però pascaliano del termine, e cioè di quel divino nascondimento la cui rivelazione però è fonte di redenzione. Tuttavia nel testo non si riscontra un cedimento a previsioni catastrofiste, ma quasi sempre invece un'indicazione di una possibile via d'uscita. Piuttosto l'enfasi è posta sulla necessità di dare più peso all'antropologia, studiando con maggiore approfondimento le ragioni che muovono il genere umano e che in definitiva determinano l'orizzonte sociale comune della collettività. Non a caso il sottotitolo del testo che oggi stiamo esaminando, sta proprio scritto qui, parla di dall'economia all'antropologia. Il piglio è sicuramente accademico, però il percorso narrativo del saggio risente certamente delle diverse biografie dell'autore alle quali accennava anche prima Giovanni, che è o è stato sì docente universitario e studioso, ma anche manager e consulente aziendale. Si tratta quindi di riflessioni sedimentate negli anni da Giulio Sapelli in altrettanti saggi pubblicati su talune riviste specialistiche, forse proprio specialistiche, sui temi del lavoro, dell'azienda, del destino comune degli uomini, dell'economia, inanellati secondo un percorso logico in tre parti, iniziando con i riferimenti teorici, per passare poi al tema della libertà e finire con le torsioni del triste caso italiano. I processi di globalizzazione, ormai di scala planetaria, amplificano le diversità dei mondi simbolici che rendono possibile proprio la globalizzazione stessa. Ed essendo quest'ultima una questione cruciale per il nostro autore, egli si chiede per prima cosa che nesso sussista tra il mondo delle rappresentazioni culturali e le modalità sociali dell'agire economico, ricercando una possibile risposta a questo quesito attraverso appunto l'approfondimento di quella che egli chiama antropologia economica. Centrale è il ruolo svolto dalla cultura, però antropologicamente intesa, non quindi come pura accumulazione progressiva di saperi, ma come relazione tra la più intima, diciamo così, spiritualità e il mondo che ci circonda, cioè come capacità simbolica di rappresentare, di rappresentarsi, di rappresentarci nel contesto in cui ciascuno di noi è inserito. Centrale è altresì la divisione del lavoro sociale, che è dominante nella statuizione dei legami condizionanti tra mondo produttivo e quello delle relazioni interpersonali, e gli orizzonti simbolici delle diverse stratificazioni sociali. Ecco, parlare quindi di antropologia economica vuole dire pertanto interessarsi delle intersezioni tra la cultura antropologica, nel senso che si diceva prima, e la divisione del lavoro sociale funzionale all'attività economica stessa, che a livello planetario assume ormai le forme, come ben sappiamo, prevalenti e totalizzanti del capitalismo. Capitalismo che segna peraltro l'importante passaggio da una società caratterizzata da risorse prevalentemente ricevute in ragione dello status di appartenenza alla società fondata invece sul modello contrattualistico. Il professor Sapelli teorizza quindi la non scindibilità della cultura antropologicamente intesa con le prassi sociali dell'economia, sia con riferimento ai sistemi precapitalistici che a quelli invece marcatamente capitalistici, per il perdurare comunque di elementi di tipo tradizionale che tendono non a scomparire, ma semmai a rimodularsi nel nuovo contesto. Ed è certo, nelle società capitalistiche la forma prevalente di relazione sociale è quella generata dal cosiddetto scambio di mercato, che a sua volta però è il prodotto del lavoro sociale e quindi delle culture che sorreggono questo tipo di architettura e che in ultima istanza, e qui c'è una novità a mio giudizio, non sono sovrastrutturali rispetto all'uomo, ma al contrario provengono dall'uomo stesso, o almeno da alcune elite. L'antropologia economica consente pertanto di attribuire un senso a quelle statuizioni generate da un capitalismo che è certamente reificato e che a prima vista sembrerebbero essere sostanzialmente solo omologanti e impersonali. Non mancano però le osservazioni critiche alla modernizzazione, che superano però le vecchie tesi che ne indicavano come responsabile principale nei fallimenti della politica, cioè i fallimenti delle elite dominanti. Ma il docente universitario qui con noi stamattina cita a questo proposito alcuni casi atipici di città mediterranee che propongono modelli inusuali di fuoriuscita dalla povertà, che attingono dal patrimonio relazionale dei suoi abitanti e riattualizzano, e questo è un tema ricorrente, taluni elementi tradizionali che possiedono, in un contesto però di società di mercato e in una feconda continua tensione tra interessi di tipo individuale e interessi invece collettivi. Si tratta di alcuni luoghi urbani del sud e del sud del Mediterraneo, per esempio alcune zone della megalopoli del Cairo, che si pongono per la loro storia specifica e crocevia tra i modelli di relazione di tipo occidentale con altri modelli più localistici. Mentre per quanto riguarda l'Italia, terra prevalentemente, come sappiamo bene, del sempreverde particolare guicciardiniano, solo in piccola parte credo si possa riscontrare attualmente questo fenomeno. Ecco quindi l'utilità nel mondo globalizzato dal consumismo di approcciare il cosiddetto marketing antropologico, proprio in una fase storica in cui le aziende tendono non semplicemente a pubblicizzare i loro prodotti, ma a comunicarli al potenziale consumatore. Appare più significativo quindi non tanto creare valore aggiunto simbolico alle merci, diciamo così, dall'esterno, ma di calarsi direttamente nel sistema di valori e di simboli proprio del consumatore stesso, essendo quest'ultimo appunto generatore. Però, quindi ci si domanda, assolutamente non indotto, di tale sistema. In questa direzione, quel che propone Sapelli è un'interpretazione delle relazioni tra le merci nel senso di relazioni di tipo culturale, e il marketing antropologico si origina laddove, e ripeto, questo è il tema ricorrente, vi è appunto una riattualizzazione della tradizione. E in questo senso l'atomizzata società si può scoprire o riscoprire comunità nel vorticoso mondo della circolazione delle merci. Verrebbe da dire, quel che capitalismo scompone, in certe condizioni lo stesso capitalismo può ricomporre, seppur ricostruendo il puzzle sociale sotto altre forme. L'influenza delle culture locali trasforma quindi brands consolidati, conferendo ad essi valori e simboli trasmessi dalle stesse nicchie di consumo. Di qui la necessità di formare manager del marketing sempre più in crisi di multiculturalismo e di capacità di interpretare le singole particolari antropologie umane. La pianificazione di imprese quindi deve ovviamente considerare i costi della produzione, ma deve altresì interessarsi del portato culturale che essa stessa trasmette, declinato però nelle multiforme particolarità e varianti etniche di un mercato che è sempre più parcellizzato. Però Il dubbio che nasce a questo proposito è che il fattore centrale, il focus, sia sempre l'impresa e di conseguenza il consumo, mentre l'interesse per la persona sia da questo punto di vista soltanto una subordinata. Così come pure le possibili ricadute positive per la comunità in termini di ricucitura dello sbrindellato tessuto sociale. Comunque sia, per il professor Sapelli la vera distinzione tra modello occidentale e quello d'Oriente sta proprio nell'impostazione del primo sulla persona, intesa però spesso come individuo, se non in certi casi come vero e proprio uomo bue di tipo tayloristico.
Marchioniana memoria.
Mentre il secondo è sicuramente più decisivo, per il secondo gruppo è sicuramente più decisivo il cosiddetto gruppo corporato, cioè per il modello d'Oriente. E in questa prospettiva il mercato si profila come unico elemento ordinatore delle risorse. Tuttavia sono le persone e i diversi sé nelle organizzazioni a determinare la cultura organizzativa e non viceversa, chiudendo in questo modo il triangolo tra diritto, organizzazione e persona. È quindi necessario costruire una teoria della persona per poi divenire una teoria dell'organizzazione, non il contrario. Il dolore e la gioia che le persone provano poi impedisce di considerare le stesse persone come soggetti appunto impersonali e annichiliti, mentre l'organizzazione diventa lo spazio pubblico dove si confrontano in modo dialettico i sé e il dominio oligarchico dei sé. Bisognerebbe vedere se a questo proposito le forze in campo hanno tutte lo stesso peso anche all'interno dell'organizzazione. Passiamo al tema della libertà. Questo tema è introdotto da Sapelli nel senso di una mancanza della stessa, proprio nel sistema sociale dove si è maggiormente espansa, e cioè nella città. Poiché la città europea tradizionale, quella che siamo abituati tutti noi, si sta progressivamente sostituendo con la conurbazione costituita dalle grandi metropoli appartenenti agli altri continenti extraeuropei, e specialmente con riferimento a quelli dei paesi cosiddetti emergenti. La grande industrializzazione asiatica, ad esempio, è il frutto della trasformazione della civiltà contadina preesistente, ad alta intensità demografica. Ma quest'ultima seguirà la via europea alla modernizzazione o invece modalità specifiche locali? Professor Sapelli è dell'opinione che lo sviluppo del continente asiatico seguirà un percorso particolare, dato che le caratteristiche socio-etniche avranno la meglio. Ed anche perché in futuro la rivendicazione dei diritti umani sarà un elemento importante di verifica dell'affidabilità statuale. Può quindi la grande metropoli afroasiatico-sudamericana inverare il principio della rappresentanza democratica? La risposta è negativa, poiché la stessa è più proiettata verso il mondo del cosiddetto villaggio globale che verso organismi di rappresentanza democratica. Tuttavia, essendo quest'ultima la manifestazione delle possibili modalità future del vivere associato, si dovranno comunque cercare modelli che superino il principio ordinatore rappresentato dal solo concetto di maggioranza, per attingere a modalità altre rappresentate da criteri, per esempio, meritocratici, di sussidiarietà, di eguaglianza dei diritti dei cittadini metropolitani. Ecco, in questa direzione, in questo contesto, è emblematico il caso delle infrastrutture. Le infrastrutture, in generale, contengono sia elementi ingegneristici che simbolici, e sembrano essere maggiormente nella disponibilità legata al potere decisionale delle poliarchie, sia proprietarie che desideranti, comunque non elettive, piuttosto che nel principio democratico della scelta della maggioranza elettiva che prevale sulla compagine di minoranza. Nella poliarchia del mondo globale si manifesta quindi la capacità di condizionamento costituita dai movimenti e dalle diverse compagini desideranti, e l'integrazione sistemica posta in essere dalle infrastrutture non è all'attualità realizzabile senza una composizione con gli elementi culturali e simbolici che la stessa rappresenta. Può essere inquadrabile, io credo, in questo contesto la vicenda, per esempio, di questi ultimi, che in questi ultimi tempi sta interessando gli abitanti, per esempio, della Val di Susa. La terza parte del testo riguarda invece la inesorabile decadenza del nostro paese, e a questo proposito il professor Sapelli si chiede se in Italia esista o sia mai esistita una classe dirigente, cioè un'elite in grado di porsi come riferimento per l'intera nazione. La conclusione purtroppo è amara. Nemmeno l'esperienza drammatica, ma anche di altissimo valore civile e morale rappresentata dalla Resistenza, è riuscita a creare una stabile e riconoscibile classe dirigente per il prevalere dei vizi storici degli italiani, che si chiamano familismo amorale, pratica della raccomandazione, cura degli interessi privati e danno di quelli collettivi ed altre ancora. Questioni nodali, queste ultime, che peraltro abbiamo proprio trattato più al Circolo Dosset in un'altra occasione con David Bidussa. Resta da vedere se questi fenomeni siano da relazionare in misura maggiore a quella che Sapelli definisce, con durezza direi, sifilide culturale rappresentata dal 68 nostrano, oppure il carattere atavico, per buona parte diciamo così machiavellico e guicciardiniano, degli italiani stessi, che forse anche per questi motivi li rende difficilmente psicoanalizzabili. Comunque sia, è certo che la propensione profittatrice e predatoria della piccola borghesia parassitaria, aggiungerei italiana, si è disvelata proprio nell'occasione dell'incompiuta unificazione europea durante il cambio della valuta lira-euro, attraverso un ingiustificato aumento di prezzi che abbiamo percepito tutti noi, dinamica appunto prettamente ascrivibile alla nostra nazione, mentre pressoché assente appena ci si sposta via dalle Alpi. Così come è sicuramente certa una netta attitudine cleptocratica di talune, tutte ci dice Sapelli, le compagini politiche, nonché il gravame enorme rappresentato dal drenaggio di risorse da parte delle numerose mafie autoctone, con risultato, anche questo decisamente evidente, di uccidere la speranza e contemporaneamente di consegnare l'Italia a una penosa decadenza. Infine concluderei, a riprova della specialità del desolante caso italiano, possiamo aggiungere la reiterata e incanaglita volontà di riformare l'articolo 41 della nostra Costituzione, cosa per il momento per fortuna abbandonata. Riforma sbandierata come soluzione copernicana alla crisi economica, mentre in realtà si tratta probabilmente solo di eliminare quel riferimento bolscevico all'utilità sociale dell'impresa, cosa che peraltro purtroppo mi pare che sia rimasta spesso sulla carta. Le vie d'uscita. Non c'è via d'uscita a questa condizione rovinosa del paese? Quello che sembra indicare l'autore di un racconto apocalittico come possibile strada da percorrere per uscire dal labirinto dell'avvitamento su pratiche economiche ormai veramente obsolete è una sorta di ritorno al sociale e alle virtù della dimensione del civile, come antidoto alle tare storiche del capitalismo in salsa de noantri. Ovviamente tutto ciò in una dimensione di neocapitalismo, dove nonostante le criticità evidenziate non sono comunque messe in discussione le, per così dire, magnifiche sorti e progressive della crescita economica. Tuttavia sembra anche di poter scorgere la germinazione di elementi nuovi che consentano di superare quello che Pierpaolo Pasolini definiva nel caso italiano, che a causa della bietà specifica della nostra borghesia, sviluppo senza progresso. Non tanto appunto attraverso la dismissione del modello di sviluppo, ma mediante la coscientizzazione del fatto che una dimensione del civile e del sociale virtuosa, non povera di relazioni e di valori, è proprio il brodo di cultura ideale dove può svilupparsi un'impresa competitiva, generatrice di ricchezza, ma anche di benessere. Purtroppo però, e solo per fare un esempio emblematico, ripercorrendo quello che Giovanni diceva all'inizio, spostando lo sguardo dalla parte datoriale L'organizzazione aziendale illuminata, ormai datata, voluta da Giriano Olivetti per la sua linea di produzione, ha rappresentato un unicum nel panorama italiano, che appunto è stato ben presto incasellato nel novero dei casi eccezionali, forse anche un po' bizzarri, in modo da ricondurre il conflitto capitale-lavoro, ma si può ancora usare questo termine? Entro l'alveo di parametri classici ed immutabili. Certo, perché possano innescarsi questo tipo di dinamiche virtuose sono necessarie, senza dubbio, poche, direi, mirate privatizzazioni e anche parecchie invece vere liberalizzazioni. Ma è ancora più necessario, proprio come asserisce il professor Sapelli, un contesto di legalità e di propensione alla coesione sociale che non sembra però appalesarsi in un paese come l'Italia, dove sì gli italiani sono brava gente, ma solo in un immaginario collettivo ormai di tipo fumettistico. Dove invece, e davvero senza facili moralismi, l'illegalità è diffusa e la lotta tra i poveri è sapientemente attizzata e sedata a seconda delle convenienze, allo scopo di mantenere inalterato lo status quo. Andare oltre gli interessi immediati e privatistici dell'impresa richiede pertanto in Italia un cambiamento culturale, una curvatura della prospettiva che forse è stata possibile solo nelle fasi dominate dall'egemonia riformista, socialista e cattolico-sociale. E in quella temperia è generato uno sviluppo positivo e non solo una crescita per il nostro paese. In conclusione, credo, la visione, tra virgolette, apocalittica, nel senso appunto di rivelatrice, di Giulio Sapelli sta proprio dietro il fatto che nessuna società può reggersi e riprodursi solo sull'impianto di diritti astrattamente intesi e cristallizzati una volta per tutte, ed anche a volte, spesso direi, su immotivati privilegi, ma è necessario l'acquisizione di una coscienza, dei doveri, delle obbligazioni reciproche che sussistono non tanto tra gli individui tacitamente intesi, ma tra le persone, considerate nella loro antropologia, le quali agiscono, mi verrebbe da dire nuotano, ma anche affogano, purtroppo, nella fluidità del nuovo capitalismo molecolare. Ci sono però i luoghi formativi perché questa coscienza si possa generare. Grazie.